Con Passione Casa Ogni Euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro, anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita, perché Ogni Euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Tanetai 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
La neve scricchiola cedendo sotto il peso dei nostri corpi. Posso avvertirla attraverso le suole dei miei scarponi. La fredda sensazione dell'aria sulla mia faccia a tratti mi intontisce. Le dita strette attorno alla lanterna cercano di scaldarsi, ma il metallo freddo sembra sottrarre il calore dalla mia pelle. Il paesaggio è una tavolozza di bianchi e grigi. La neve immacolata si estende all'infinito, interrotta solo da alberi spogli e rocce che emergono come ombre scure contro il manto candido. Le cime delle montagne si ergono come giganti dormienti, avvolti da nuvole basse e minacciose. Il freddo si insinua dentro di me, penetrando ogni strato dei miei vestiti. Il mio respiro diventa fumo che danza nell'aria e i peli del mio naso congelato si contraggono con ogni ispirazione. Il vento tagliente, un'entità invisibile che simila tra i rami spogli degli alberi, sembra cercare ogni varco per pugnalarmi le ossa. Il cielo, non solo lo percepisco, è come una presenza intangibile e muta che ci osserva divertito. Ci cinge le spalle e il petto, in un abbraccio inesorabile, stringendo lentamente ogni parte del nostro corpo. Le guance diventano rosse e intorpidite, mentre le mani cercano rifugio nelle tasche dei cappotti. Il terreno sotto i piedi è irregolare e le impronte lasciate dalla nostra spedizione sono come cicatrici che scivolano sulle onde del mare. In poco tempo svaniscono. Ogni passo è una lotta contro la morte, una battaglia costante per mantenere il calore corporeo. La luce della lanterna illumina il percorso davanti a noi, creando cerchi tiepidi nel buio. Gli alberi spariscono nella nebbia bianca, come spettri di esistenze passate. Sembriamo entrati in un regno incantato e al contempo inquietante. Pensavamo di conoscerne i segreti, ma ci sbagliavamo di grosso. Qui esistono leggi inaccessibili all'uomo. Lentamente il buio diventa assassino e il silenzio mi fa perdere nei pensieri. Non ricordo più perché sono qui. I miei compagni. Cos'è accaduto? Klett Zirkel, il picco della morte. È questo il nome che i Mansi, la popolazione locale, hanno scelto per la silenziosa montagna che si erge nel nord della regione degli Urali, in Russia. Ed è qui, in questo deserto di neve sprovvisto di risorse, che questa sera ci addentreremo, insieme a un gruppo di amici, giovani esploratori esperti. La loro storia, iniziata nel 1959, arriverà fino ai giorni nostri. È il 25 gennaio del 1959 e siamo sul treno che ci sta portando a Iftel, una piccola città al centro della provincia settentrionale dello Sverdlovsk'oblast, in Russia. Il dondolio del vagone ci culla mentre assorti osserviamo i candidi campi innevati oltre il finestrino gelido. Siamo in compagnia di un'allegra combriccola di giovani. Portano pesanti zaini da viaggio e si stanno confrontando su quello che sarà il programma al loro arrivo. Zinaida Kolmogorova, detta Zina. Brunetta. Lo sguardo severo, capace di aprirsi in sorrisi straordinari. È una studentessa di 22 anni che frequenta il 5° anno dell'università OPI ed è un'escursionista esperta, che nonostante la giovane età, ha già abbastanza avventure da raccontare. Pensate che durante una delle sue ultime escursioni estive è stata morsa da una vipera e pur soffrendo per il dolore, si è rifiutata di causare difficoltà agli altri, arrivando sulle sue gambe con il proprio bagaglio alla stazione medica. Chi la conosce parla di lei come il motore dell'università. Zina infatti è un vulcano di idee e stare in sua compagnia è estremamente gradevole. È facile restare affascinati dalla giovane. È molto estroversa, energica e ha partecipato a 6 spedizioni prima di questa. 4 di queste erano di seconda categoria di complessità. Un bel curriculum per una ragazza di soli 22 anni. Vicino a lei siede Yuri Doroshenko, un 21enne dagli occhi di un blu profondo e il ciuffo sbarazzino. Yuri frequenta il 4º anno dell'università, ha una personalità impulsiva ed è famoso per il suo coraggio. Una volta, infatti, per salvare i suoi compagni di gruppo, si è scagliato contro un orso gigante, impugnando solo un martello da geologo. Ma il giovane non se ne vanta, anzi, è piuttosto riservato. Con Zina hanno avuto una breve relazione che però era stata importante. Era arrivato a conoscere i genitori della ragazza, ma poi tutto è finito prima di questa spedizione. Senza rancore, però. I due sono in ottimi rapporti. Infatti ridono e scherzano tranquilli insieme agli altri due amici, Yuri Krivonischenko e Igor Dyatlov. Dyatlov studia all'università UPI e ha 23 anni. È considerato un ingegnere di talento. Lo dimostra il fatto che ha progettato e assemblato da solo una radio che viene utilizzata durante le escursioni sui Monti Sayen. È lui il leader di questa spedizione e come tale è coraggioso, sicuro di sé, esperto e appassionato. Igor ha davvero la stoffa del leader. Durante una campagna esplorativa, un membro mangiò di nascosto una lattina di latte condensato dalla razione della squadra. Pentito della sua decisione, ne parlò a Igor. Il ragazzo rimase in silenzio e non rimproverò il membro della squadra, ma disse:
quando torneremo a Sverdlovsk, pagherai il costo del latte condensato alla cassa del gruppo.
Un capo comprensivo ed esemplare. Krivonischenko, detto Giorgi, è un suo amico e ha sempre partecipato a tutte le spedizioni guidate da Igor. Potremmo definirlo il burlone del gruppo. Infatti cerca sempre di divertire i suoi amici con le sue battute o suonando il mandolino. È un piacere averlo vicino. C'è anche un'altra giovane, Lyudmila Dubinina, Lyuda per gli amici. Ha 20 anni, studentessa del 4º anno dell'università UPI, è la più giovane del gruppo Dyatlov. Ha una notevole esperienza di alpinismo. Durante un'escursione, un cacciatore che accompagnava gli studenti le sparò accidentalmente a una gamba, ma sebbene ferita, affrontò coraggiosamente la situazione e riprese da sola il lungo e doloroso viaggio. Chi ha viaggiato con lei in passato in escursioni di secondo livello si è ritrovato sotto la sua direzione e, nonostante la giovanissima età, l'ha ritenuta una guida saggia, ferma, premurosa e corretta. Lyuda è la più emozionata del gruppo. Desiderava con tutta se stessa partecipare a questa spedizione e per questo, appena ricevuto l'approvazione, si è allenata per mesi. È una persona forte, sia fisicamente che spiritualmente. Alexander Kovatov è uno studente del 4º anno dell'università. Ha 24 anni e lavora anche come istruttore di sci. Si è unito alla spedizione di Dyatlov per ottenere la promozione al grado di istruttore esperto, aggiungendo punti di rendimento al suo diploma. In passato ha già percorso diversi trekking piuttosto difficili. Poi c'è Thibaut, ovvero Nikolai Thibaut-Brignol. Thibaut ha 23 anni. Si è laureato nel 1958 in ingegneria civile all'università UPI e ora lavora nel Dipartimento di Costruzioni di Sverdlovsk. Anche lui ha molta esperienza in escursioni di varie categorie di difficoltà ed è davvero popolare tra gli studenti, proprio per la sua energia, l'inventiva e la simpatia. Semyon Zolotarev, detto Sasha, è in piedi di fianco a lui. È il più grande del gruppo. L'uomo infatti ha 38 anni ed è un istruttore alla base turistica di Krovka. Sasha è anche il più misterioso del gruppo. L'uomo ha prestato servizio militare per tutta la Seconda Guerra Mondiale, ottenendo anche 4 riconoscimenti. Non conosce gli altri membri della squadra. Non fa parte della combriccola. In realtà sarebbe dovuto partire con un'altra spedizione, ma è stato raccomandato da alcuni amici della squadra del club sportivo. Comunque è un tipo tranquillo, con il quale si lavora bene. Infine, conosciamo Rustem Slobodin, detto Rustic, e Yuri Yudin. Rustic si è laureato all'università UPI nel 58. È un 23enne piuttosto atletico, onesto, coraggioso, affidabile e di poche parole. È anche un corridore di lunga distanza e la sua precedente esperienza di trekking lo rende un elemento prezioso in questa spedizione. Yuri Yudin, di 21 anni, l'unico con una formazione medica, chiude l'amabile gruppo di amici. Il treno arriva a Ivdel, la piccola cittadina che si adagia pacifica sulle sponde del suo omonimo fiume. I ragazzi scendono dal treno e salgono su un camioncino che li porta a Visei, l'ultimo insediamento abitato del nord. Dopo di esso, c'è solo la montagna cruda e inospitale. Il loro obiettivo è quello di raggiungere in 14 giorni di cammino a Thorsten, un picco che si eleva a 1238 metri sopra il livello del mare. A gennaio, questo percorso di trekking è considerato di categoria 3, quello che per le moderne classificazioni si potrebbe identificare con un T5 o addirittura T6, itinerario alpino difficile. Il sentiero che percorreranno i ragazzi non sarà segnalato. Ci saranno versanti ripidi. Occorrerà un ottimo senso dell'orientamento e sicurezza nella valutazione del terreno attraversabile. Tutte capacità di cui il gruppo è ampiamente provvisto. Dopo aver raggiunto Visei, gli sciatori comprano gli ultimi rifornimenti essenziali e mangiano pagnotte per mantenere i livelli di energia per l'escursione del giorno successivo. Il 27 gennaio, poco dopo il sorgere del sole, il gruppo di Igor Dyatlov inizia la sua avventura. Yuryudin però si sveglia in preda al dolore. Le articolazioni non lo hanno lasciato in pace per tutta la notte. Le ginocchia gli fanno male cane. Fasciarle non è servito a niente e pensare di affrontare altri giorni di freddo e terreno incerto è a dir poco folle. A quanto pare, la sua maledetta sciatica ha deciso di ripresentarsi e non sembra volerlo abbandonare. Così, a malincuore, il ragazzo si fa convincere dai suoi compagni, li abbraccia, augura il meglio e torna indietro. Sono passate solo 24 ore dall'inizio della spedizione e i ragazzi che proseguono ora sono solo 9, senza un supporto medico. Liuda scrive sul suo diario:
la temperatura è di 5 gradi. Fa caldo, gli sci sono inutili. Ci stiamo preparando fin dal mattino. Oggi è il primo giorno del percorso. La fortuna ci sorride. Yuri si è ammalato e sta tornando a casa. Quindi in futuro saremo in 9. Al momento siamo seduti e cantiamo canzoni. I ragazzi suonano la chitarra e Rastik suona il mandolino. Ti cattura il cuore. E poi c'è Valia, che suona bene la chitarra e di cui ho detto scherzosamente che mi piace. Questo è l'ultimo posto della civiltà, ed è raro incontrare persone così. I ragazzi sono tutti bravi. Abbiamo parlato con Ognev. Sa molte cose ed è interessante stare in sua compagnia. Ha una lunga barba rossa e anche se ha solo 27 anni sembra più vecchio. Ora la maggior parte dei ragazzi è seduto a cantare. Sembra che questa sarà l'ultima volta che ascolteremo canzoni nuove, ma ci auguriamo che Rastik ci possa deliziare lungo il cammino.
I ragazzi lasciano l'ultimo accampamento umano. Da ora in poi, davanti a loro, c'è solo la montagna nuda, vestita da ghiaccio e neve gelida. La natura che li sfida ad avventurarsi tra le sue cosce. E i ragazzi non potrebbero essere più emozionati. Scelgono di percorrere i sentieri del popolo Mansi, anche se non esistono strade tracciate, e per orientarsi è necessario essere sempre estremamente attenti. 30 gennaio, diario sconosciuto.
Oggi è una giornata fredda e soleggiata. Il sole appare giocoso, esattamente come ieri stiamo seguendo il sentiero dei Mansi. A volte sugli alberi compaiono alcune delle loro scritte, ogni sorta di oscuro carattere misterioso. Abbiamo trovato il titolo per questa escursione, Nel paese dei segni misteriosi. Se conoscessimo questi simboli, sarebbe possibile, senza alcun dubbio, percorrere il sentiero, sicuri della sua direzione. Per ora pare ci stia conducendo sulle rive del fiume. Ci fermiamo per il pranzo. Carne essiccata, crackers, zucchero, caffè fatto al mattino. Questo è il nostro pranzo. Siamo di buon umore. Ancora un paio d'ore e alle 17 ci fermeremo per la notte. Abbiamo trovato un luogo incantevole. Legno caduto, pini alti, insomma, tutto ciò che serve per una buona notte. Oggi è il compleanno di Yuri Doroshenko. Gli abbiamo regalato un mandarino e lui lo ha subito diviso in 8 spicchi e lo ha condiviso con noi. Così un altro giorno del nostro trekking è andato bene.
Il 31 gennaio il gruppo arriva ai margini di un'area montuosa e inizia a prepararsi per la scalata. Devono viaggiare leggeri, quindi depositano il cibo e l'attrezzatura in eccesso su una piattaforma sopraelevata fatta di tronchi, chiamata Labatz, un'invenzione della tribù locale, i Mansi. 1 febbraio, dal diario di Igor Dyatlov.
La notte è stata sorprendentemente buona. L'aria è calda e asciutta, anche se ci sono tra i meno 18 e i meno 24 gradi. Camminare è particolarmente faticoso oggi. Non riusciamo a vedere il sentiero. A volte dobbiamo proseguire a tentoni. Non riusciamo a fare più di 2 chilometri all'ora. Proviamo nuovi modi per liberare il sentiero. Il primo della fila lascia lo zaino al secondo, scia per 5 minuti e poi torna indietro. Questo è un modo per continuare a tracciare piste senza sosta. Lasciamo gradualmente la valle dell'Auspiaio. Il percorso è in salita, ma è piuttosto agevole. La fine della foresta si avvicina. Il vento è caldo, penetrante, veloce come la corrente d'aria degli aerei al decollo. Sono quasi le 4. Devo iniziare a cercare un posto dove piantare la tenda. Andiamo a sud. Sembra che questo sia il posto con la neve più alta. Il vento non è forte. La neve è profonda 2 metri. Siamo esausti, ma iniziamo a montare la tenda per la notte. La legna da ardere è scarsa, per lo più abeti umidi. Accendiamo il fuoco sui tronchi. Troppo stanchi per scavare una fossa per il fuoco. La cena è nella tenda, buona e calda. Non riesco a immaginare un tale comfort sulla cresta, con un vento ululante all'esterno, a centinaia di chilometri di distanza dagli insediamenti umani.
Poi, buio. I diari dei 9 giovani ragazzi si fermano qui. Le ultime parole che abbiamo appartengono al capo spedizione Igor. Da questo momento non esiste più nulla di certo. E il mistero lungo 65 anni inizia. Questo istante, qui sulle pendici innevate dell'aspra montagna, è inaccessibile. Non ne conosciamo l'orario, non conosciamo gli sguardi, le parole. Non sappiamo di preciso cosa sia accaduto un attimo prima dell'inevitabile. E su questa incertezza verranno costruite molte storie incredibili che faranno conoscere la storia dei 9 studenti come il mistero del passo di Dyatlov. Febbraio. Come d'accordo, al club sportivo universitario sono in attesa di ricevere un telegramma di Dyatlov trasmesso dal primo centro abitato di Visei, la conferma del successo della missione. Le ore scorrono, ma a Visei dei ragazzi non si ha notizia. Tuttavia nessuno si allarma. Dyatlov aveva detto a Yulin, il giovane costretto a rientrare a causa della sua sciatica, che probabilmente ci sarebbe voluto più tempo per tornare alla civiltà. Dopotutto il percorso era impervio, non tracciato, e la visibilità avrebbe richiesto abbastanza attenzione dal proseguire con cautela, allungando inevitabilmente le tempistiche. Durante queste spedizioni estreme, è comune che il rientro avvenga con 24 o 48 ore di ritardo. Ma passano 5 giorni e i familiari dei ragazzi iniziano a chiedere spiegazioni all'università, che immediatamente dispone un'operazione di salvataggio. Studenti e professori del club sportivo si attrezzano e partono per cercare i giovani, accompagnati da molti altri volontari. Il 20 febbraio vengono coinvolti anche l'esercito e la polizia, che si uniscono all'operazione mettendo a disposizione aerei e elicotteri. La mattina del 26 febbraio, i soccorritori scorgono sul versante innevato del monte una tenda. Si avvicinano rapidamente e, una volta giunti in prossimità, si accorgono che essa è abbandonata. Non solo, appare gravemente squarciata e coperta di neve. Al suo interno non c'è nessuno, ma vengono rinvenuti tutti gli effetti personali e le scarpe del gruppo, insieme a cibo e attrezzatura. Tutto è congelato e ammucchiato al centro. La scena è sconfortante e pare suggerire che i ragazzi si siano allontanati senza scarpe e attrezzatura. Lasciando vagare lo sguardo poco più in là, viene notata una serie di 8 impronte diverse, chiaramente lasciate da più persone. Queste scendono lungo la collina e si infilano ai margini del bosco, sul lato opposto. I ricercatori seguono le tracce lungo il pendio e si inoltrano tra gli alberi. E qui, dopo 500 metri, fanno la prima triste scoperta. Sotto un grande cedro trovano i corpi di Yuri Doroshenko e di Giorgi. Entrambi i giovani deceduti sono scalzi e i pochi strati che indossano sono quelli che si potrebbero tenere per dormire. Non sono abbastanza per sopravvivere nel gelo. I rami del cedro sono spezzati fino all'altezza di 5 metri, come se gli sciatori si fossero arrampicati sull'albero per cercare qualcosa. Avvicinandosi ai poveri ragazzi, i soccorritori notano che i loro corpi presentano un livor mortis sulla parte anteriore, ovvero il tipico discoloramento della pelle dato dalla gravità, che si presenta subito dopo il decesso a causa della stasi del sangue. Vicino ai cadaveri è presente un piccolo bivacco di fortuna. Forse i giovani hanno acceso un fuoco nel tentativo di scaldarsi, ma non ce l'hanno fatta. Le prime notizie che arrivano in città sono funeste. E la sensazione è che non saranno le uniche. La mattina successiva, il 27 febbraio, i soccorritori trovano i cadaveri del capogruppo Igor Dyatlov e di Zina, rispettivamente a circa 300 e 630 metri di distanza tra il cedro e la loro tenda. I giovani sembrano statue di marmo cadute sulla neve. I loro volti sono leggermente contratti e dalla posizione sembra che stessero cercando di tornare alla tenda quando la morte li ha trattenuti. I 5 ragazzi restanti della spedizione sono ancora dispersi. Le famiglie vengono informate di ritrovamenti. Chi resta sulle pendici della montagna studia l'area circostante, mentre in città si dà il via alle autopsie. Nessuno riesce a capire cosa sia successo e i genitori in lacrime hanno bisogno di risposte. Sul tavolo del medico finisce per primo Yuri Doroshenko. Yuri era il membro più robusto e alto del gruppo. La sua carnagione ha cambiato colore in marrone e viola. Indossa un paio di calzini di lana su entrambi i piedi e non ha scarpe. Il calzino del piede sinistro è bruciato. Sulla nuca, sul torso e sulle estremità vengono trovate macchie di livor mortis, ma il corpo è stato rinvenuto in una posizione diversa, il che indica che questo è stato spostato una volta che il sangue ha smesso di circolare. Dall'autopsia emerge che il volume di urina nella vescica era di 150 centimetri cubi. In caso di morte per ipotermia, questo volume dovrebbe essere maggiore. Le orecchie, il naso e le labbra sono coperte di sangue e il suo corpo stava ancora cercando di combattere il congelamento al momento della morte. Sulla guancia destra è presente un liquido grigio schiumoso e c'è qualcosa di strano. È come se qualcuno o qualcosa avesse sottoposto il giovane a un'enorme pressione sul petto al momento della morte. L'altro ragazzo rinvenuto sotto il cedro, Yuri Krivonischenko, indossa una maglietta intima, una camicia a scacchi a maniche lunghe, pantaloni, boxer e un calzino strappato sul piede sinistro. Non indossa le scarpe. La causa della sua morte è riconducibile all'ipotermia. Al momento del ritrovamento viene notato qualcosa di particolare lungo il tronco dell'albero sopra di loro. Gli esami forensi condotti sulla corteccia rivelano tracce di pelle umana, suggerendo che i giovani abbiano tentato freneticamente di arrampicarsi sull'albero, spezzando i rami, fino a quando le loro mani non si sono trasformate in una massa di carne polposa. La presenza di pelle tra i denti di Krivonischenko indica che, per rimanere il più a lungo possibile aggrappato, si è morso la mano nel tentativo di risvegliarla dall'intorpidimento. O, secondo alcuni, che possa aver cercato di soffocare il pianto. Immagini che straziano il cuore dei genitori, che non riescono minimamente a immaginare cosa possano aver vissuto i loro figli in quegli ultimi istanti di vita. Sia Doroshenko che Krivonischenko sono deceduti in seguito all'ipotermia. Dopo la loro morte, per tenersi al caldo, i compagni di viaggio hanno preso alcuni dei loro indumenti per coprirsi. Il corpo del giovane Igor è stato trovato a faccia in su con la testa rivolta verso la tenda. Solo i pugni stretti erano visibili sopra la neve. forse un ultimo tentativo di tenere al caldo le sue dita. La sua giacca era sbottonata. La sua carnagione viene descritta come rosso-bluastra e ha del sangue secco sulle labbra. Le nocche della mano destra sono coperte di lividi rossi e marroni. Queste piccole ferite sono comuni nei combattimenti corpo a corpo. Si pensa che sia morto di freddo, ma il giovane non sembra avere lesioni interne. L'orologio al suo polso ha smesso di funzionare alle 5:31. Il corpo della povera Zina, invece, viene trovato a una distanza di 630 metri dal cedro. È rannicchiata a pancia in giù. La sua carnagione è rosso porpora. Indossa due cappelli, una maglietta intima a maniche lunghe, un maglione, una camicia a scacchi e un altro maglione con il polsino della manica destra strappato. Anche la giovane non indossa scarpe. E anche in questo caso, con ogni probabilità, la ragazza è morta di ipotermia. L'autopsia rivela che non era sessualmente attiva al momento della morte. E questa informazione può sembrare inutile, ma serve in realtà agli investigatori per stabilire la natura della relazione tra Zina e Igor e per comprendere se i giovani ancora dispersi siano in realtà fuggiti dopo aver ucciso i propri compagni di viaggio per una qualche gelosia sentimentale, dato che in passato alcuni di loro avevano avuto una relazione. Passano pochi giorni e il 5 marzo i soccorritori fanno un'altra amara scoperta. A 480 metri di distanza dal cedro viene rinvenuto il cadavere del giovane Rustic. Il suo corpo è coperto da 50 centimetri di neve. Ha il volto rivolto verso il basso e pare che anche lui stesse dirigendosi verso la tenda. Indossa una maglietta intima a maniche lunghe, una camicia, un maglione, due paia di pantaloni, quattro paia di calze e uno stivale di feltro sul piede destro. Il suo orologio ha smesso di funzionare alle 8:45. Il povero giovane presenta una frattura profonda al cranio, tracce di edema e diverse abrasioni sul volto e sulle braccia. Visionando le foto post-mortem del fascicolo che documenta le ricerche, ho trovato delle immagini di ragazzi appena portati in obitorio ancora congelati e, vi giuro, sono terrificanti. Se non fossi consapevole di quello che stavo guardando, avrei detto di essere di fronte alle statue di legno dei santi che un tempo decoravano le chiese. Secondo il referto dell'autopsia, la frattura di Rustic potrebbe essere anche il risultato di un colpo inferto con un oggetto contundente. Dopo di questo, il giovane potrebbe aver subito una perdita di coordinazione che potrebbe aver accelerato la sua morte per ipotermia. Tuttavia, il medico legale si sbilancia con cautela. E tutti i lividi e i graffi sul corpo vengono attribuiti a una forte agonia provata negli ultimi istanti di vita. L'uomo poi dice qualcosa. Secondo il professionista, infatti, la modalità in cui il povero Rustic si sarebbe ferito è inspiegabile. Vedete, quando una persona cade, tipicamente allunga le mani per smorzare l'impatto, e sono proprio mani e gambe a mostrare le maggiori ferite. Ancora più inspiegabile è che entrambi i lati del viso e cranio siano danneggiati, mentre la parte posteriore non abbia nessuna ferita. Per essere più comprensibili, potremmo dire che il quadro delle lesioni di Rustic è del tutto opposto a quello che vedremmo in un uomo congelato. Sembra che il ragazzo sia caduto ripetutamente sulla testa mentre camminava lungo la montagna e che a ogni caduta sia riuscito a proteggersi parte della testa. E questo è abbastanza insolito per un giovane che probabilmente era in una forma fisica migliore di chiunque altro nel gruppo. Nemmeno un lungo viaggio sugli sci poteva essere ritenuto responsabile di una tale goffaggine. Il suo corpo si trovava su un letto di ghiaccio formato dall'indurimento della neve scongelata. Ciò significa che è caduto quando era relativamente caldo e c'era un notevole scambio di calore con l'ambiente circostante. Nel frattempo, si cercano ancora gli ultimi quattro ragazzi dispersi. È difficile restare aggrappati alla speranza, conoscendo la crudezza inospitale della montagna. Inoltre c'è un fatto. I media, gli investigatori, sembrano seguire una pista veramente inquietante. Se ricordate, la tenda è stata rinvenuta semidistrutta ed è saltato immediatamente all'occhio come essa sia stata strappata. I ragazzi hanno lasciato tutto il necessario per sopravvivere all'interno e si sono allontanati seminudi in una temperatura di cui erano ben coscienti non avrebbe permesso loro di sopravvivere. I due giovani rinvenuti sotto al cedro si erano arrampicati il più in alto possibile sopra i suoi rami e si erano morsi le mani per resistere più a lungo. Tutto sembra indicare una pista oscura, misteriosa e a tratti impensabile. È come se qualcosa o qualcuno abbia terrorizzato così tanto i giovani esploratori da fargli strappare la tenda e fuggire il più lontano possibile senza vestiti. Ma cosa o chi può essere capace di spaventare a morte un gruppo di esploratori esperti a tal punto da fargli perdere la ragione? Passano due lunghi mesi. Mesi fatti di preghiere, aggiornamenti televisivi e spedizioni di salvataggio a vuoto. Le famiglie seppelliscono i propri ragazzi nei cimiteri della città e per loro piangono, attendendo solo di capire perché siano morti in quel modo orribile. Arriva maggio. La neve inizia a sciogliersi e se per molti la primavera è una promessa calda di speranza, per le squadre di soccorso è solo l'inizio di una nuova ricerca. Ora, favoriti dalle temperature miti, possono muoversi più facilmente lungo il versante della montagna e anche all'interno della foresta. Sono pochi quelli che credono di trovare gli ultimi dispersi vivi e vegeti, ma le famiglie e l'università confidano nell'esperienza maturata in diverse escursioni posseduta dai giovani e si aggrappano ad essa con tutta l'anima. È il 5 maggio quando Kurkov, un nativo della tribù Mansi, mentre è a caccia con il cane, nota alcuni rami adagiati sul terreno, quasi a formare una sorta di sentiero. Incuriosito da un sesto senso, l'uomo segue i pezzi di legno e, dopo poco, a una distanza di 50 metri dall'albero di cedro, all'interno di un piccolo burrone, trova dei pantaloni neri di cotone e la metà sinistra di un maglione da donna. È il corpo di Lyudmila Dubinina e con lei ci sono gli altri tre giovani dispersi, Tibo, Sasha e Alexander Kolkatov. Non so perché, ma mentre studiavo il caso, osservando le foto dei ritrovamenti, sono i loro corpi che mi hanno stretto maggiormente il cuore. Lyudmila indossa due maglioni e due camicie a maniche lunghe. Il maglione marrone che ho citato prima apparteneva a Yuri Krivonischenko. La giovane è inginocchiata su una sporgenza naturale sopra un piccolo torrente, come ad abbracciare la roccia, la quale scorre sulla bocca aperta. E il suo bel viso purtroppo non esiste più. Mancano le pupille e anche la lingua. Nello stomaco della ragazza, durante l'autopsia, vengono rinvenuti circa 100 grammi di massa mucosa di colore marrone scuro. La causa della morte è stata indicata come emorragia nell'atrio destro del cuore, frattura multipla delle costole e infine emorragia interna. L'esame medico dimostra che non era sessualmente attiva e gli investigatori, che al momento del ritrovamento sono convinti della tesi omicidiaria, concludono che chi ha commesso il crimine non abbia aggredito sessualmente le ragazze. Il corpo del povero Sasha è il più riconoscibile. Al momento del decesso indossava due cappelli, una sciarpa, due camicie, un maglione e un cappotto. È chiaro che non è morto di freddo. Il ragazzo viene rinvenuto stretto in un abbraccio con l'amico Alexander. Il compagno ha provato a tenerlo al caldo e i due si sono accucchiaiati, per così dire, nel tentativo di sopravvivere. Ma non ce l'hanno fatta. La parte inferiore del corpo di Sasha è protetta anche da un paio di calze e da un paio di scarpe calde di pelle fatte a mano. Ha ancora la macchina fotografica al collo, cosa che ha sorpreso il giovane sopravvissuto Yudin, secondo il quale la squadra aveva solo 4 macchine fotografiche e ora eccone una nuova. Sfortunatamente lo scioglimento della neve in acqua corrente ha danneggiato la pellicola, ma rimane comunque la domanda sul perché il ragazzo abbia lasciato la tenda con una macchina fotografica. Una di esse è stata usata quotidianamente, è stata vista da tutti ed è stata ritrovata nella tenda, mentre quest'ultima è stata rinvenuta solo dopo la sua morte. Resta da chiedersi cosa abbia fotografato Sasha quel giorno sul pendio della montagna. Quando viene ritrovato, il giovane ha in mano una penna e un piccolo blocco per appunti. Uno dei soccorritori ricorda che il colonnello Ortayukev afferrò il block notice e lo guardò, imprecando:
«Dannazione, non ha scritto nulla!»
A tutt'oggi, il colonnello sembra essere l'unica persona ad aver visto questo block notice, che tra l'altro non è mai stato archiviato come prova, né visto da nessun altro. Sia Sasha che Lyuda presentano lesioni simili, ma su diverse parti del corpo. E ciò suggerirebbe che qualsiasi cosa sia successa, non è stato un evento unico, ma più qualcosa di ripetuto. Su Ludmila la frattura multipla delle costole è bilaterale e simmetrica, mentre su Sasha è solo su un lato. Entrambi hanno subito delle emorragie all'altezza del cuore. E questo vuol dire che purtroppo erano ancora vivi quando hanno ricevuto le ferite. La cosa incredibile è che, secondo il medico, le lesioni sui ragazzi sono state causate da una forza immensa. Eppure nessuno dei tessuti molli del torace è stato danneggiato. Il medico paragona le ferite al tipo di trauma che si verifica in un corpo soggetto all'onda d'urto di una bomba. Quindi qualcosa di potentissimo ha scagliato via i ragazzi. E dopo questo evento, Liuda è rimasta cosciente per 20 minuti. Sasha forse un po' di più. Insieme a loro viene rinvenuto Alexander. Il giovane si era protetto con due camicie, due maglioni e una giacca da sci sbottonata e aperta. E anche questo è un dato strano per una persona che si suppone sia morta di freddo o ipotermia. Il rapporto dell'autopsia non parla della natura delle sue ferite, ma il naso è rotto e ha il collo deformato, oltre a una ferita aperta dietro l'orecchio, che potrebbe essere il risultato di una colluttazione. La schiena spezzata e il colpo dietro l'orecchio sono un segno comune di uccisione da parte delle forze speciali. Ma questa resta solo una vaga ipotesi degli investigatori, in quanto il rapporto dell'autopsia non specifica ulteriori dettagli. Il corpo di Nikolai era ben protetto dal freddo dell'inverno siberiano. Lui e Sasha erano i più vestiti del gruppo e forse stavano lavorando all'esterno della tenda al momento della tragedia. Sul tavolo dell'obitorio, Nikolai indossa ancora il cappello di lana, due camicie, maglioni di lana, una giacca di pelliccia e guanti. La parte inferiore del corpo è coperta da pantaloni multipli e un paio di stivali di feltro, perfetti per l'inverno siberiano. Ha una frattura profonda che gli ha incassato il petto. Il medico legale esclude che una caduta accidentale sulla roccia possa averla provocata. È come se qualcosa avesse scaraventato in aria il giovane facendolo schiantare sulle rocce. E le conclusioni del medico sono dolorosissime. Pare che dopo aver subito la frattura, il giovane sia rimasto paralizzato e lucido per le successive 3 ore. E io vi chiedo di fermarvi un attimo a pensare. Cosa deve essere stato morire così? Soli, incapaci di muovervi, di trascinarvi, tanto è il dolore, senza poter urlare, senza sapere dove sono i vostri compagni, in un limbo gelido. Solo il cielo pesante sopra la testa, in una solitudine carica di consapevolezza. Quella di star morendo a chilometri di distanza dalla vostra famiglia, che forse non riuscirà nemmeno a trovare il vostro corpo. Beh, Nikolai ha avuto 3 ore per pensare a questo. Dovete capire una cosa. L'esame dettagliato dei corpi degli ultimi 4 esploratori ha cambiato l'intero corso delle indagini. Secondo il medico legale, la forza necessaria per causare le lesioni presenti sui ragazzi sarebbe stata estremamente elevata. L'uomo paragona le loro ferite a quelle subite in un incidente stradale mortale. Pensate a un frontale a tutta velocità in autostrada. Il punto più importante è che non presentavano lesioni esterne, come se fossero stati paralizzati da un'elevata pressione. A giudicare dallo stato dei loro corpi, sembra che i poveri ragazzi si fossero resi conto della minaccia e avessero fatto del loro meglio per preservarsi. Avevano scavato una tana nella neve e vi avevano appoggiato rami di alberi per scaldarsi e poter riposare. E qui le cose si fanno ancora più strane, perché i loro corpi sono stati ritrovati a pochi metri di distanza da questa tana, nella parte più profonda del burrone. Alcuni dei loro indumenti sono stati trovati radioattivi e alcuni dei vestiti che avevano preso dai corpi sotto il cedro sono stati semplicemente appoggiati sui rami, senza essere indossati. Tutto in questa vicenda è incredibilmente ambiguo. Ma ora dobbiamo lasciare l'obitorio, perché fuori, in strada, un corteo straziato dal dolore sta accompagnando i giovani nel loro ultimo viaggio. Questa volta le bare sono chiuse. Sarebbe troppo da sopportare. Inoltre c'è un'indagine per omicidio aperta. Gli investigatori fanno un'eccezione solo per il padre di Liuda, che è rimasto solo al mondo. e che, stringendo il cappello tra le mani, prega il medico legale di mostrargli il volto della sua bambina un'ultima volta. La polizia acconsente e, in presenza dell'investigatore in obitorio, viene sollevato il coperchio della bara. Quando il padre vede Liuda, sviene dal dolore. I corpi degli ultimi esploratori vengono seppelliti nei pressi delle tombe ancora fresche dei loro compagni ed il fascicolo sulla loro misteriosa dipartita viene immediatamente chiuso. Nella dichiarazione ufficiale si legge quanto segue.
La morte dei membri della spedizione è dovuta a una serie di errori commessi da Dyatlov. Considerando l'assenza di ferite esterne sui corpi o di segni di lotta, la presenza di tutti gli oggetti di valore del gruppo e tenendo conto delle conclusioni degli esami medici sulle cause della morte degli escursionisti, si conclude che la causa della loro morte è stata una forza schiacciante che gli escursionisti non sono stati in grado di superare.
Una forza schiacciante, non identificata, dunque. Le famiglie non ci stanno. Così come non ci stanno gli amici, i colleghi e tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche dei ragazzi. Non si possono seppellire 9 giovani esperti alpinisti senza una spiegazione concreta e ragionevole. E questo bisogno di chiarimenti, insieme all'incredibile dolore della perdita, faranno sì che per 65 lunghi anni la dipartita di questi ragazzi venga sviscerata fino al midollo alla ricerca di una risposta che possa forse portare un senso di chiusura e giustizia. Per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo episodio torneremo a parlare del mistero del passo di Dyatlov e analizzeremo alcune tra le teorie più supportate degli ultimi decenni. Io mi scuso immensamente per la mia pronuncia, sicuramente errata, dei nomi dei protagonisti e dei luoghi. Dovete portare pazienza con me, è più difficile di quello che sembra. Esistono moltissimi documenti e report sul mistero del passo di Dyatlov, però alcuni non sono disponibili in Italia. Ed è qui che entra in gioco il nostro sponsor di oggi, NordVPN. Per lavoro e anche perché i cataloghi italiani di serie TV e film non mi bastano mai, mi trovo spesso ad avere necessità di usare una VPN, ma voglio farlo in massima sicurezza. E ammettiamolo, è sempre più difficile trovare un'azienda seria che protegga la privacy degli utenti. NordVPN si occupa proprio di questo, tutelare i miei dati privati e offrirmi la possibilità di una VPN rapida e vastissima, 6.100 server su 61 paesi. E poi è comoda, posso utilizzarla su 6 dispositivi diversi usando lo stesso account, tutto con un semplice click. Insomma, è facile, veloce e sicura. Io lo uso per accedere a quotidiani esteri necessari per le mie ricerche e, lo ammetto, anche per guardare tutti i documentari true crime su Netflix americano e i miei adorati K-drama non disponibili in Italia. Ed essendo il compleanno di NordVPN, andando a sbirciare al link in descrizione dell'episodio troverete il mio codice affiliato Direful Tales, con il quale potrete ricevere subito 4 mesi extra sul piano biennale a vostra scelta e 3 mesi gratuiti di prova da regalare a chi volete voi. Io mi trovo benissimo. E voi lo proverete? Fatemelo sapere. Detto questo, io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate congelati.